Buongiorno, ben trovato a Franco Fracassi, scrittore. Ciao Franco.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, ancora una volta facciamo due chiacchiere con Franco Fracassi, devo dire chiacchiere piuttosto impegnative anche in questo caso, perché intanto facciamo riferimento a quello che è un enorme regalo, diciamo così, che fai a tutti quanti quelli che ti seguono, e cioè questo pacchetto in cui ci sono due libri tuoi e due film, che naturalmente sono ordinabili presso l'autore, e di questa cosa parleremo al termine di questa intervista, cioè come fare. Però l'argomento, dicevo, molto impegnativo, perché dopo che ti sei di nuovo occupato dell'11 settembre, adesso parliamo in questo nostro appuntamento di The ISIS Files, che è l'altro libro del quale avevamo detto ci saremmo ripromessi di parlare. Quindi, entrando ne subito nel merito di questo argomento, ISIS è un'organizzazione, ma forse a molti sfuggono i dettagli e i particolari. Come è nata?
Allora, l'ISIS è nata in maniera un po' bizzarra, nel senso che intanto l'ISIS è una stranissima un'organizzazione terroristica, perché è un'organizzazione che si è fatta Stato. Uno Stato terrorista non c'è mai stato nella storia, insomma. E per farsi Stato aveva bisogno di una caratteristica essenziale che hanno tutti gli Stati, ovvero un esercito. La caratteristica del terrorismo è di essere evanescente, cioè non sai mai dove trovarli, non sai mai dove colpiranno, mentre invece un esercito è fatto di carri armati, aerei, cannoni, truppe, organizzazione, di basi, di un centro nevralgico e così via. Quindi l'ISIS è un unicum di tutte le organizzazioni terroristiche della storia. È nata in maniera, diciamo, un po' inconsueta, perché ha avuto tre momenti fondamentali. Il primo, in Iraq, dentro le prigioni, le prigioni americane, i carceri speciali americani, ce n'era una in particolare, in cui erano stati rinchiusi una serie di elementi che erano una sorta di fondamentalisti a capo della rivolta contro l'invasione americana e contro gli sciiti e così via. E questi fondamentalisti sostanzialmente sono stati messi tutti nella stessa prigione e sono stati lasciati fare quel che volevano. Nel senso che all'interno di questa, uno si immagina una prigione, sono tutti chiusi, sono sorvegliati, figurarsi una prigione americana. Non abbiamo idea un pochettino di come sono fatte le prigioni, no? Con tutte queste cose, telecamere, cancelli, doppi cancelli, cieli isolamento e così via. Invece lì erano praticamente solo chiusi dentro le mura, ma per il resto facevano quello che volevano. E all'interno di questa prigione hanno tenuto le riunioni. Questo si sa perché ci hanno raccontato gli americani stessi, cioè loro, nei loro rapporti raccontano di queste cose, quindi loro sono perfettamente coscienti di quello che sta accadendo, del fatto che mettono tutti questi uomini all'interno, tutti insieme, no? Per cui si riuniscono e decidono e pianificano quello che sarebbe poi stato l'ISIS successivamente. Più era alto il grado di comando, più c'era massima libertà all'interno della prigione. Che è un paradosso anche quello. Finché a un certo punto gli americani si decidono di ritirarsi ufficialmente dall'Iraq, e prima di ritirarsi dall'Iraq aprono i cancelli della prigione e lasciano tutti quanti liberi. Molto semplicemente. Andate, siete liberi. E questa qui è la prima fase, insomma, quindi già di per sé, già questo mette un marchio su quel che è stato l'ISIS. E poi ci sono state altre due fasi, diverse tra di loro, che però sono state decisive entrambe. La prima è stata la fase del 2011, in tutto il mondo arabo scoppiano rivoluzioni ovunque, dal Marocco fino, anche se nel mondo arabo, fino all'Iran, diciamo, ovunque. In particolare ce n'è una di queste in Siria e un'altra in Libia, ce ne sono due che sono molto importanti, perché a differenza delle altre rivoluzioni arabe della primavera araba, queste due sono vere e proprie guerre civili, sono violente e sono condotte in maniera violenta sia da, chiamiamoli rivoltosi, ma in realtà anche da personaggi che stanno nella lista nera del terrorismo internazionale. In Siria addirittura a capo di questo esercito di rivoltosi anti-Assad si trova un'organizzazione, si chiama Al-Nusra, che è un'organizzazione satelliti di Al-Qaeda, cioè Al-Qaeda gestisce la rivoluzione siriana, cioè quella per cui noi abbiamo pianto, eccetera, eccetera, era Al-Qaeda che la faceva, cioè noi supportavamo Al-Qaeda a tutti gli effetti. In Libia invece c'è una rivoluzione fatta da capi locali, che poi lo stiamo vedendo adesso, insomma, si combattono l'uno contro l'altro, ma in Libia nascono anche dei campi addestramento, e questi campi addestramento sono i primi campi addestramento dell'ISIS. L'ISIS si presenta con le sue bandiere, quindi per la prima volta sventolano queste bandiere nere, e lì si addestrano i futuri combattenti dell'ISIS grazie alla protezione dei ribelli anti-Gheddafi, e ovviamente loro danno una mano sostanziale ai ribelli anti-Gheddafi anche per far fuori tutti quanti, insomma, per fare il lavoro sporco. E questo qui è il secondo step. Il terzo invece avviene in tutt'altro luogo, però prima che avvenga questa terza fase c'è un incontro, è un incontro molto importante, perché è un incontro che è una sorta di incontro che sancisce un patto. Allora, adesso non c'è più perché è morto, ma l'allora senatore del Congresso degli Stati Uniti, John McCain, lui è una sorta di eminenza grigia della politica estera americana, lo è stato sempre, lui è quello che sta dietro quasi tutte le rivoluzioni che sono scoppiate nel mondo, e McCain vola prima al Cairo, subito dopo la primavera araba, quando i fratelli musulmani hanno preso il potere, e vola al Cairo, e grazie alla protezione dei fratelli musulmani incontra alcuni leader dell'ISIS, dopodiché fa un viaggio in Siria, nella Siria in piena guerra civile, ma nel nord della Siria, nella zona che era gestita da Al-Nusra, cioè da Al-Qaeda, proprio lì, e incontra tutti, ma proprio tutti, i leader dell'ISIS, compreso al-Baghdadi, cioè quello che poi sarebbe diventato il capo dell'ISIS. Come facciamo a sapere tutto questo? Perché ci sono le fotografie, cioè molto semplicemente. Tutto questo è stato fotografato, ma fotografato non di straforo, cioè sono messi in posa e si sono fatti fotografare tutti quanti insieme, che è una cosa assurda, cioè se uno ci pensa, l'ex candidato alle presidenziali degli Stati Uniti, un senatore che è uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti, lo è stato per tantissimo tempo, che va a farsi fotografare con il capo dell'ISIS e con tutti quanti gli altri capi dell'ISIS. Si sono fatti fotografare sia fuori del luogo della riunione, sia all'interno, dove si vede loro che stanno parlando. Lui non ha mai smentito questo incontro.
Vabbè, hanno pianificato tutto fin dall'inizio, fin dal carcere di cui parlavamo prima, insomma.
Una cosa sono gli dispacci della CIA usciti di straforo, quelli del Pentagono. Una cosa è che, non saprei,
Sì.
uno dei politici più importanti, è come se, non so, in Italia l'equivalente, non c'è è come se D'Alema, non saprei, quando era ai vertici della politica italiana, fosse andato a incontrare i vertici dell'ISIS,
Sì.
organizzarli, facendosi fotografare insieme a loro, cioè, che sarebbe stata ovviamente una cosa folle.
Come se ci fosse un licet, Franco.
dice, come se sapesse di essere impunito, non so, è la,
sì, quindi si può fare, ecco,
questa cosa, anzi ha confermato dicendo no, io effettivamente l'incontro l'ho fatto, l'ha fatto confermare, però dicendo però non sapevo che erano i capi dell'ISIS. Cioè, tu vai apposta in Siria a incontrare i capi dell'ISIS, probabilmente solamente loro, se non sono dell'ISIS sono di Al-Qaeda, ti fai fotografare con loro, fai una riunione, perché ha attraversato l'oceano, ha fatto un viaggio di 10.000 km per incontrare solamente questi qui, e non sai chi vai a incontrare, cioè una cosa che insomma una giustificazione molto bizzarra,
ecco. Sì, assolutamente, ma prima di parlare dell'organizzazione, cioè quindi di come si muove l'ISIS, io volevo con te fare un attimo riferimento a un episodio che ci ha toccato anche molto da vicino, e cioè l'attentato al Bataclan, che ha visto anche purtroppo insomma una forte ripercussione anche sul nostro paese, no? Perché noi abbiamo temuto, e credo che insomma se ritornasse in auge questo fenomeno saremmo ancora lì e con le stesse modalità, a tutti i concerti musicali, a tutte le manifestazioni, che piombasse sulla folla un tir con esplosivi, oppure che qualcuno si facesse saltare in aria, oppure che durante una manifestazione, come dicevo, si arrivasse con delle armi a sparare sulla folla. Questa è stata, credo, una delle paure che noi abbiamo avuto per molto tempo.
Sì, allora, l'ISIS ha portato la paura pura, lo stato puro tra noi occidentali. Non devo confessare che pure io per molto tempo, quando attraversavo la strada ci pensavo, dico, adesso attraverso la strada qualcuno mi mette sotto, perché o anche quando camminavo sul marciapiede o quando camminavo in una zona pedonale, cioè il pensiero mi andava in quella direzione, perché è qualcosa di incontrollabile, tant'è vero che c'è un grande romanziere, Stephen King, che fa romanzi de paura, come direbbe qualcuno, che ha raccontato in uno di questi romanzi, prima ovviamente che ci fosse tutte le vicende dell'ISIS, si chiama Mr. Mercedes, uno che con la Mercedes si schiantava addosso alle persone e le uccideva mettendole sotto.
Mai dare queste idee, perché non si sa mai.
Però quello è un romanzo dell'orrore.
La realtà supera la fantasia, certamente.
Era quello che è successo a Nizza. Sì. Credo ci siano state un centinaio di morti e non so quante persone mutilate e così via. Abbiamo visto proprio l'immagine, il camion che metteva sotto le persone nel lungomare. È una paura ancestrale. E lo stesso è quello che è successo al Bataclan. Sono state fatte esplodere le bombe fuori dallo stadio mentre si giocava la nazionale, c'era la partita Francia-Germania, sono state uccise le persone che stavano facendo l'aperitivo a dei caffè nel centro di Parigi, e poi sono entrati dentro una sala concerti e hanno fatto carne di porco, hanno ucciso oltre 70 persone là dentro. Quindi è normale avere, cioè a quel punto non c'è più nessun luogo, cioè non c'è più nessun luogo sacro dove sai che più o meno lì sei protetto. Fino adesso si pensava, stai in mezzo alla folla, non è che uno se sta in mezzo alla folla sei tranquillo. È successo anche in un altro concerto a Manchester, il concerto, io non mi ricordo la cantante,
Ariana Grande,
esattamente. Al concerto di Manchester di Ariana Grande, 70 morti, pure lì. Quindi è stato qualcosa che che ti fa perdere il controllo, cioè a quel punto sei disposto a fare qualsiasi cosa, perché sai che non sei protetto, non c'è più la cosa per cui dici, vabbè, se non vado in alcuni luoghi non mi succede nulla, no? Invece no, lì passeggi con la tua famiglia e vieni messo sotto da qualcuno. È successo tante volte. E l'ISIS è stato questo, cioè l'ISIS, il concetto dell'ISIS, l'ISIS è andato su due livelli, primo uno Stato da una parte, e in questo stato c'erano regole ultra fondamentaliste. In confronto i talebani sono delle mammolette, insomma, rispetto a quello che facevano l'ISIS, quello che faceva l'ISIS nel suo stato. E dall'altra parte c'era la propaganda pura, quella terrorizzante, fatta di persone sequestrate che venivano sgozzate in video, e i video visti da milioni di persone in tutto il mondo.
Sì.
Tutto un rituale, c'erano questa divisa arancione, che è la stessa divisa che hanno i detenuti a Abu Ghraib, nel carcere speciale degli Stati Uniti a Abu Ghraib, totalmente illegale, che però sta ancora lì, fatto da Bush. Obama l'ha lasciato, Trump non l'ha smantellato, funziona ancora perfettamente, che è una cosa assurda, cioè nemmeno nel Cile di Pinochet facevano queste cose, però lo fanno negli Stati Uniti, è tutto normale. Quindi indossavano questa tuta arancione e poi c'era tutta una cerimonia molto pomposa e poi venivano sgozzate queste persone. E apparentemente venivano sgozzate senza muovere un muscolo, cioè non è che erano disperate prima di essere sgozzate, e questa è una cosa molto strana. A molti ha fatto pensare che fossero delle scene finte, create ad arte, e non si è mai capito realmente. Dall'altra c'erano appunto questi attentati bizzarri, perché non ci sono mai stati, cioè il terrorismo non prevede questo genere di attentati, già sono strani quelli che si fanno saltare in aria, ma qui non era nemmeno questo, cioè era tutt'altra cosa. E sulla propaganda è stato costruito tutto quanto l'ISIS, cioè l'ISIS è stato, dobbiamo spaventarli. In Francia, in seguito a quell'attentato, a quello del Bataclan, nemmeno in seguito a quell'attentato, mentre si stava svolgendo, è una delle stranezze, quell'attentato c'ha tantissime stranezze, una delle stranezze che due dei terroristi che hanno compiuto quell'attentato erano sorvegliati speciali dei servizi di sicurezza francesi, hanno potuto circolare, passare dal Belgio, entrare in Francia, ritornare in Belgio, fare come gli pareva, e non sono stati fermati mai da nessuno.
Fortuna che erano sorvegliati speciali,
esattamente, nonostante ci fossero posti di blocco ovunque, eccetera eccetera, cioè loro sapevano esattamente dove stavano in qualsiasi momento, eppure hanno fatto qualsiasi cosa. Un'altra delle stranezze è che nell'attentato allo stadio ci sono state 4 persone che sono fatte esplodere, e non sono fatte esplodere dentro. Uno immagina, fai attentato allo stadio, uno dell'ISIS ti fa esplodere dentro lo stadio, si è fatto esplodere fuori, in luoghi dove sostanzialmente non passava nessuno, cioè sono morte 2 persone, ma sono poveri sfigati, mi dispiace per loro, ma cioè passavano lì per sbaglio, ma se no si sarebbero fatte esplodere così, cioè come per far vedere noi ci facciamo esplodere perché qui c'è la partita, ma non si capisce nemmeno il senso di quelle esplosioni lì, perché non hanno un senso di... non hanno portato terrore dentro lo stadio perché la partita è continuata, non hanno ucciso, non hanno fatto strage, 4 kamikaze potevano fare veramente una strage spaventosa, potevano farsi esplodere mentre la gente entrava allo stadio, potevano farsi esplodere mentre uscivano, qualsiasi momento, no, quando stavano tutti dentro e loro stavano fuori. Peraltro l'allora presidente dichiarò lo stato di emergenza prima ancora che si capisse che erano in corso gli attentati, cioè sono successe una serie di cose molto molto strane, come se stessero attendendo quello che stava per accadere.
Mm-hmm.
Dopodiché quello stato di emergenza è rimasto per anni. La cosa forse più sorprendente di tutte è che questi vertici dell'ISIS hanno potuto tranquillamente, loro stavano già nella lista nera, ovviamente essendo stavano in una prigione americana come terroristi, capi terroristi eccetera eccetera eccetera, quindi stavano nei computer di tutte le polizie del mondo. Questi hanno preso un aereo prima ancora che nascesse ufficialmente l'ISIS, hanno preso un aereo, sono arrivati a Londra, hanno passato la frontiera inglese, senza la frontiera britannica, senza nessun problema, nonostante ci fossero le loro facce sui computer, li hanno fatti passare, si sono recati in un ufficio nella City di Londra, e in questo ufficio hanno incontrato dei personaggi che erano a capo di una delle più importanti agenzie di comunicazione del mondo, che si chiama Purpose, e hanno stilato un contratto. Hanno fatto un contratto per la gestione dell'immagine del futuro ISIS. Cioè, è una di quelle altre cose assurde, no? Il fondatore e amministratore delegato, sono in due, insomma, gli amministratori delegati di questa, i fondatori di questa azienda, insomma, uno di questi due era un intimo amico di Cameron, che era allora primo ministro britannico. Cioè, non stiamo parlando di un'agenzia qualsiasi. Questi firmano questo contratto e tutto quello che noi abbiamo visto poi è stato gestito da questa agenzia di comunicazione, senza che nessuno dicesse nulla, senza che il governo britannico andasse lì: scusate, ma voi come fate? Cioè, diteci come fate ad avere, così smontiamo i loro video, cioè gli impediamo, non lo fate più, oppure ci dite i loro segreti, li blocchiamo. Niente, nulla. Hanno continuato a svolgere il proprio mestiere, c'erano un contratto e l'hanno onorato. L'ISIS è veramente, quando si parla di ISIS si parla di surrealismo, ecco, c'è un nuovo, c'è stato il periodo surrealista nella pittura e nell'arte negli anni 20, c'è stato un nuovo periodo surrealista negli anni 10 del 2000.
Sì, però come si fa ad accettarlo? Cioè, capisco la narrazione, comprendo perfettamente tutte quante le cose che sono venute a galla, ma come si fa a comprendere, diciamo, di poter lasciar agire indisturbata una organizzazione Stato in questo modo, che semina terrore in tutto il mondo, che uccide e massacra persone, senza che effettivamente nessuno faccia nulla anche di facciata, perché a questo punto mi sembra che non c'era nessun interesse a fare.
No, non c'è nessun interesse. Il problema è che non hanno fatto nulla di pratico. Abbiamo fatto la guerra all'ISIS, no? Però abbiamo mandato i curdi, non è che ci siamo andati noi. Noi bombardiamo chiunque, saltiamo, invadiamo paesi, eccetera, eccetera. Quando è apparso l'ISIS, abbiamo mandato i curdi, che era la nostra carne da macello, e per di più gli abbiamo fatto pure la guerra. Cioè, oltre ad averli mandati, dalle spalle la Turchia gli faceva la guerra. Quindi, insomma... diciamo che in realtà, appunto, la facciata è stata una ben poco. E, allora, questa è una mia opinione, ovviamente, non potrei benissimo essere smentito. Io ho come l'impressione che a un certo punto, morto Bin Laden, perché a un certo punto era morto Bin Laden, ci ricordiamo che nel 2010 improvvisamente muore Bin Laden, o quantomeno. Ci raccontano, mettiamola così, ci raccontano che Bin Laden è stato ucciso, perché non abbiamo mai visto il corpo, perché è stato giustamente fatto sparire, perché nessuno doveva vederlo, cioè c'è proprio questa cosa, tutte queste cose molto mitologiche, insomma. Muore Bin Laden, Al-Qaeda è finita, l'Afghanistan è nelle nostre mani, anche se non era vero, perché l'80% era in mano, era controllato da altri, però diciamo, noi siamo in Afghanistan, il Bin Laden è morto. Nell'immaginario popolare il terrorismo non rappresenta più un pericolo, fine, no? Siamo tranquilli, e quindi l'ISIS invece ha fatto un salto di livello, un upgrade del terrorismo, cioè se è riapparso ancora peggiore di come era prima, perché se l'11 settembre è stato uno spettacolo sconvolgente, ma ce n'è stato uno, poi ci sono stati altri attentati anche pericolosissimi, l'ISIS ha portato il terrore direttamente dentro le case di chiunque, perché queste cose sono successe in Francia, sono successe nel Regno Unito, sono successe in Belgio è stato all'aeroporto, un sacco di attentati, sono successe in Germania, a Berlino e da altre parti, intanto c'era qualcuno andava in giro a sgozzare qualcun altro, cioè anche questo è successo in Svezia, che un camion si è lanciato a Stoccolma, così è successo in Russia, è successo in tantissimi paesi, perché noi ci siamo concentrati sui nostri attentati, ma è successo in paesi dell'Africa, in paesi dell'Asia, in Oceania, ovunque, ovunque questa modalità.
Un fenomeno globale.
Fenomeno globale.
Siamo sempre lì.
Esattamente, che arriva improvvisamente, cioè arriva e una sorta di sostituzione ancora più terrorizzante, che porta nuova paura, quindi nuova possibilità da parte, se si ragiona in questa maniera, da parte del potere per stringere le maglie, per continuare a esercitare il suo potere, oppure per deviare l'attenzione da altre cose che sta facendo, che sono magari molto più devastanti per la vita quotidiana di tutti quanti noi. Ecco, è come se appunto l'ISIS avesse fatto questo, e poi appunto l'ISIS sparisce.
Può essere un enorme fenomeno di distrazione, tu l'hai detto proprio adesso, e io ci penso da un po'. Può essere che queste cose siano enormi fenomeni di distrazione che vengano messi in campo per distrarre da cosa?
Per distrarre dal saccheggio dell'economia mondiale, dal saccheggio della natura, dal saccheggio di tutto che sta avvenendo in maniera sempre più rapida e vorace, per farci pensare altro, sì. Terrorismo, il terrorismo vuol dire terrore, questo vuol dire. È rivolta ai vivi e non ai morti, non serve per uccidere ma serve per spaventare, e spaventare qualcuno ha due utilità: quello di costringere la persona spaventata a fare qualsiasi cosa pur di stare tranquilla, e quella di farle pensare solamente alla paura e non farle pensare ad altro, no? Quindi la distrazione fa parte del terrorismo, è un elemento del terrorismo, no? Se io voglio far passare appunto il famoso elefante sul palco, spavento talmente le persone che si concentrano su qualche cosa e l'elefante non lo vedono proprio, oppure si buttano proprio per terra, non guardano più il palco perché sono terrorizzate, nessuno guarda il palco e l'elefante passa senza nessun problema. Il terrorismo è anche questo. Però appunto le modalità, cioè uno può discutere di tante cose, nel senso sul valore del terrorismo, però ci sono dei fatti concreti, cioè l'ISIS è figlio della politica estera degli Stati Uniti d'America, cioè non è una cosa obiettabile, perché ci sono alcuni passaggi che sono talmente chiari, lampanti, cioè gli Stati Uniti che lasciano discutere, organizzare i vertici dell'ISIS e poi lasciano liberi, il più importante politico degli Stati Uniti d'America, quello che nel corso degli anni non è mai stato presidente, anche se ci andavo vicino, ma è stato, erano 30 anni che era la star della politica americana, che incontra più volte questi qui, non si nasconde da questi incontri e organizza delle cose, il golpe in Libia e in Siria, che sono appoggiati agli Stati Uniti con loro che fanno i campi di addestramento, che hanno spazio, e poi l'ultimo, l'agenzia di comunicazione britannica vicino al governo britannico che gli cura l'immagine, e l'immagine dell'ISIS era tutto, e poi ultimo elemento è il golpe ucraino. Allora, in Ucraina, dici che c'entra l'Ucraina con l'ISIS, eppure io a un certo punto me lo sono chiesto, ma accade una cosa stranissima, quando l'Ucraina si spacca in due, perché c'è la guerra civile, c'è il Donbass da una parte e il resto del paese dall'altra, l'esercito e le forze armate ucraine assaltano per prima una città, questa città si chiama Dniepropetrovsk. È una città molto particolare perché è la città dove venivano e vengono prodotte, anzi durante l'Unione Sovietica venivano prodotte le armi più sofisticate delle forze armate sovietiche, e successivamente dove venivano prodotte tutte quante le armi, quelle tecnologiche, le armi pesanti, gli aerei, i carri armati e così via. E loro assaltano per primi quella città, che non è più in mano delle forze armate ucraine, e all'assalto di quella città, che fa l'esercito ucraino, cioè non immaginate, no? L'esercito normale, quello regolare, eccetera, eccetera, no? Si accompagna all'esercito ucraino, integrato nell'esercito ucraino, una brigata dell'ISIS, cioè una brigata di gente che non sono ucraini sicuramente, che arrivano che arrivano con appunto queste bandiere nere, con le facce da tagliagole, eccetera, eccetera, che parlano un'altra lingua, non parlano nemmeno ucraino, si aggregano all'esercito ucraino per assaltare una città, che è una cosa folle. Peraltro gli ucraini sono ortodossi, anzi, sono ortodossi o cattolici ancora di più, quelli, diciamo, che facevano quella cosa lì, che si accompagnano dei fondamentalisti islamici che gli taglierebbero volentieri la gola. È una cosa che non sta in piedi, cioè è una cosa che non ha senso. Perché questi hanno invaso, cioè perché questi hanno aiutato l'esercito ucraino a attaccare quella città? Perché una volta che questa città è stata liberata subito, perché appunto sta questo, anzi, sono concentrati su Dniepropetrovsk, i giornali locali, quindi cose non sospette, cioè giornali locali che raccontano la cronaca di quello che accade, hanno detto: ah, finalmente la produzione a Dniepropetrovsk è ripresa, e ripresa anche l'esportazione, così stiamo bene, eccetera, eccetera, e incomincia a raccontare di treni che partono da Dniepropetrovsk in direzione di Odessa, carichi di carri armati, di ogni sorta di armi, eccetera, eccetera. Questi poi ci sono degli altri giornali locali o piccoli giornali turchi, quindi pure lì non è che seguono la cosa, non è che c'è dietro uno studio, uno stratagemma, chissà che cosa, che raccontano semplicemente quello che sanno, quello che vedono, che raccontano di carichi di navi, cariche di armi, che da Odessa attraccano in un porto nel nord della Turchia e scaricano queste armi. E poi raccontano i treni che attraversano la Turchia da nord a sud in direzione Siria, che portano queste armi. Una settimana dopo, cioè non l'anno dopo, una settimana dopo dell'arrivo di queste armi, l'ISIS appare per la prima volta e lancia la sua prima offensiva di terra. Cioè, io non saprei. appunto l'Ucraina, il golpe ucraino fatto dagli americani, fatto da Gladio, dalla NATO, Gladio ha fatto il golpe ucraino, la Turchia, i servizi segreti turchi, le armi, e l'ISIS diventa esercito e conquista, cioè tutte quante queste cose qui non lasciano nessun dubbio, cioè, e questa è la cosa,
cioè allora, questi fatti sono concordanti, eppure non sfuggono agli scrittori, ai giornalisti d'inchiesta, ma sfuggono ai capi di governo.
Sì, apparentemente sì.
Beh, certo, apparentemente, cioè non credo che siamo governati da una massa di cretini, però insomma mi aspetterei un'azione un po' più forte.
Sì, all'epoca noi avevamo Renzi come presidente del consiglio, quindi...
No, ma al di là
sarebbe pietoso, nel senso che non so adesso che cosa poteste pensare Renzi di tutto questo.
Ma io lo lascerei così un attimo in sospeso questo argomento sulla politica italiana, perché altrimenti sarebbe veramente catastrofico. Io invece volevo con te un attimo fare il punto sul libro, perché ha una prefazione interessante, che è quella di Giulietto Chiesa, e immagino che tu sia estremamente ed emotivamente coinvolto in questa cosa.
Sì, una prefazione lui ci ha scritto ovviamente prima di morire, e la cosa, essendo un mio amico, insomma, ci ho tenuto molto a mantenerla, e credo che sia un giusto un giusto ricordo di lui, insomma, con le sue parole. Lui, quello che lui scrive è anche profetico, cioè lui scrive cose appunto scritte prima che queste cose qui siano poi effettivamente accadute, raccontandole, perché Giulietto era così, cioè Giulietto faceva parte, era uno di quei rari personaggi che avevano una visione molto chiara del mondo, e che quindi riuscivano anche a, non dico a prevedere il futuro, ma a immaginarlo almeno nei contorni di quello che sarebbe potuto accadere. Quindi sono orgoglioso, insomma, di questa cosa, contento che ci sia questa prefazione, da maggior valore al libro.
Sì, che già di per sé comunque è veramente un ottimo libro. Io ringrazio Franco Fracassi ancora una volta, perché vabbè, Franco ha una produzione impressionante e infatti proprio in questo caso, e quindi credo che sia giusto e doveroso che tu ti rivolga ai tuoi lettori, sei con questi due libri, Burning Down 9/11 e The ISIS Files, con due film che sono Zero e One, tutto ordinabile come sempre attraverso di te. Aspetta che mi ricordo la mail a memoria: francofracassi1@gmail.com.
Esattamente.
Guarda,
poi,
veramente mi stupisco.
C'è la possibilità, anche volendo, visto che comunque son cose molto contigue tra di loro, c'è anche una sorta di pacchetto Afghanistan che si può aggiungere a questo pacchetto terrorismo, diventa un unico pacchettone gigantesco, fatto di due film anche in quel caso, Afghanistan sulla guerra afghana, Blue Ghost sulle donne afghane, e di un libro che si chiama Missione Oppio sul valore dell'oppio per quanto riguarda la guerra afghana, cioè perché si è fatta quella guerra poi sostanzialmente.
Sì, bene, grazie a Franco Fracassi per essere stato con me, e ricordiamo quindi The ISIS Files, il libro del quale abbiamo parlato oggi. Spero di ritrovarti prestissimo con altre cose, altre storie, altri argomenti altrettanto interessanti.
Sì.
Buona giornata, ciao.
Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.